La lettura dell'Apocalisse ci suggerisce di chiedere in questa Eucaristia le virtù della perseveranza e dell'amore. Il ricordo di Sant'Atanasio ci porta a celebrare in comunione speciale con la Chiesa egiziana.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 2, dal versetto 1 al 7. All'angelo della Chiesa che è a Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò a te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio. Parola di Dio.
Come diciamo oggi, la prima lettera, dettata da Gesù, dal Figlio dell'uomo, nell'apparizione iniziale alla Chiesa che è in Efeso, alla comunità, all'assemblea che è in Efeso, che appare come la capitale o il centro di queste sette chiese, che sono effettivamente circolarmente collocate attorno ad Efeso. Ecco, quindi comincia con Efeso immediatamente. Ecco, vediamo insieme il contenuto, anche alcune interpretazioni dei vari punti, ecco, che qui vengono, per esempio i Nicolaiti, eccetera. Ci sono alcuni punti che possono essere oscuri.
Ma alla prima lettura mi è sembrato che mi richiamasse la Genesi, capitolo 2, quando dice, Gesù dice, colui che ha le sette stelle nella sua destra cammina in mezzo, quando Dio cammina nel paradiso terrestre, no? Con la comunione con Adamo. E poi alla finale, lo stesso quando dice al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita. Quindi questi due punti mi richiamava la Genesi. E poi mi colpiva molto quando dice c'è questo appunto, colui che ha tiene le sette stelle nella sua mano, no, ecco, mi pareva appunto che sottolineasse la comunione con la sua Chiesa, cioè che siamo nelle mani di Dio, nelle mani di Gesù soprattutto, no, che quando, alla fine del anche alla fine dei Vangeli dice: io sono con voi fino alla fine del mondo, insomma questa cosa qui, quindi essere sicuri che siamo nelle mani di e credere a questo, che siamo nella mano di, sotto la mano di Cristo, e che conosce le nostre opere, le nostre fatiche, quindi qui conosco, e mi richiamava il Salmo 138, Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo. E quindi il Signore, prima di rimproverare, perché poi verrà anche un piccolo rimprovero, prima di rimproverare riconosce le opere buone fatte da questa Chiesa, da questo angelo della Chiesa, che appunto si può sottolineare che possa essere un responsabile della Chiesa, comunque... appunto questo discernimento, no? Che fa il Signore, insomma, riconosce la fatica e la costanza, la perseveranza, e vabbè, adesso mi fermo qui. Basta.
Mi aveva sorpreso il rimprovero, versetto 4, perché, come diceva anche adesso la Gemma, l'inizio parla di questa conoscenza, e quello che il Signore vede sono cose molto, molto belle, le opere, la fatica e la pazienza, la perseveranza, il durare sotto le difficoltà. E poi non solo questo, ma anche con un presente che non puoi sopportare, e quindi è una nota costante e comunque presente questo discernimento e questo rifiuto dei malvagi. Particolarmente poi c'è un discernimento rispetto a questi apostoli, quei finti apostoli, queste presenze che in qualche maniera sono molto insidiose e che loro respingono. Però, e poi ancora, insomma, la pazienza che hai sopportato per il mio nome, ecco, quindi è proprio rispetto alla fede, mi sembra, la tenuta della Chiesa. Eppure, il rimprovero arriva al versetto 4 molto, molto nitido, molto, non hai più l'amore. Hai lasciato l'amore, quello iniziale, forse la carità. Allora, io pensavo fosse sì, più che potesse essere la carità, nel senso che ha appena detto che ha sopportato per il suo nome, il nome di Gesù, e non hanno cessato, diciamo, questa perseveranza nel nome di Gesù. Allora, questo amore... mi sembra che forse non lo so, pensavo, ecco, che non fosse l'amore verso Gesù, ma l'amore, la carità, l'amore reciproco, che comunque rispetto agli inizi questa Chiesa ha perso qualcosa, e io capirei forse che possa essere nella tenuta tra di loro, cioè hanno retto, però non c'è più questo vincolo così forte. L'ultima cosa che dico è che alla fine, questa è una lettera a Efeso, alla Chiesa di Efeso, all'angelo in particolare della Chiesa di Efeso, e però la chiusura, come sarà in tutte le lettere, dà una ampia, diciamo, destinatario, e la rende, mi sembra, da lettera specifica alla Chiesa, un testo generale, chi ha le orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, quindi anche se è stata rivolta a quella chiesa ha un suo valore per chiunque si ponga in ascolto di Dio.
Una cosa proprio piccolissima, ma anche a me ha colpito proprio queste cose che sono state dette. Colui che cammina in mezzo ai sette candelabri, colui che tiene in mano le sette stelle delle sette chiese, conosce molto bene la chiesa a cui si sta rivolgendo, o le chiese, e dice: conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza. Ma dice che sono perseveranti, dice che non si stanca, tuttavia li rimprovera, e la rimprovera, ecco, perché fino a questo punto dice così, da rimproverarti il tuo primo, di aver abbandonato il primo amore. Anch'io mi sono chiesta che cos'è questo primo amore, anch'io ho pensato, ma la comunione, la carità, oppure l'entusiasmo iniziale, ma penso che sia il grande amore, ecco, che ci poteva essere tra di loro. E però questa diventa una cosa grossa, perché dice: ricorda dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Quindi non è una cosa da poco, è una richiesta grossa quella che sta facendo il Signore, che va proprio dentro il cuore di questa gente. E però di fatto si rivolge a tutti, proprio come diceva Paolo, perché chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, e a chi vince darà da mangiare l'albero della vita. Ecco, anche qui c'è quel richiamo che faceva la Gemma alla Genesi: nel paradiso c'è questo albero della vita. Però appunto non è questione solo di fare, di essere perseveranti, ma è questione di non abbandonare quel primo amore, che non si capisce bene cosa sia, però è una cosa che deve essere per forza grossa, e a cui questo che tiene in mano tutte queste chiese tiene moltissimo.
E appunto quest'albero della vita, da cui darò da mangiare, c'è il riferimento al capitolo 22, dove è detto che le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Adesso qui non specifica che cosa darà da mangiare, se il frutto o le foglie, però se fossero le foglie, il vincitore sarà guarito.
Ho pensato che il primo amore sia proprio quello, il primo amore con tutte le caratteristiche che ha, che supera tutto, supera la fatica, la costanza, la perseveranza, che ha proprio le caratteristiche assolute del primo amore.
Che l'interpretazione di che cos'è questo angelo è discussa in tutta la tradizione. La mia convinzione non è che sembra fuori dal coro degli esegeti moderni, ma c'è un coro antico. I padri latini per lo più intendono il vescovo, l'angelo della Chiesa, non intendono un essere divino, ma un uomo, e che io penso che abbiano ragione loro. E naturalmente noi, traducendo angelo in italiano, che non è una traduzione, ricordiamolo, come anche il latino angelus non è una traduzione ma è una traslitterazione del greco, noi associando angelo all'essere sovrumano abbiamo già deciso l'interpretazione. In realtà noi dovremmo, per rispettare, cioè per tradurre, dovremmo tradurre messaggero, che può essere un messaggero di Dio o un messaggero degli uomini, può essere un messaggero sovrumano, voglio dire, o un messaggero umano, ma così dovrebbe suonare angelos. E credo, io penso anche che quello che viene detto in queste lettere sia comprensibile pienamente solo se si rivolge a una persona sola. Quello che aggiunge alla fine, l'altra mia ipotesi, no, in questo non è un'ipotesi perché è condivisa da molti nella tradizione, e questo è usato anche nel Nuovo Testamento, c'è un testo come Prima Timoteo 3,16, che anche lì traduciamo angeli, non è dimostrato che non può essere Vi ricordate il passo famoso, un passo, è solo per fare un esempio, colui che si manifestò nella carne fu giustificato nello spirito, apparve angelis, fu predicato, fu annunciato fra le genti, fra i gentili, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria, è la carriera di Gesù, no? Apparve nella carne la nascita, fu giustificato nello spirito la risurrezione, fu annunciato ai messaggeri, apparve anzi ai messaggeri le apparizioni del risorto, fu predicato, fu annunciato nel mondo, no, meglio qui, fu annunciato fra i gentili, fra le genti, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria, ascensione. Questo, ci sono altre ragioni anche di tipo stilistico per dire, cioè che possa essere anche, diciamo, i messaggeri umani, questo non è un problema per chi parlava il greco allora, non è, noi siamo abituati così, però a parte questo, qui secondo me anche la mia ipotesi questa volta non l'avevo mai pensato così, il versetto 7 bisognerebbe terminarlo con due punti, non con un punto. Quello che lo Spirito dice alle chiese è ciò che segue, non ciò che precede. Colui che è il vincitore, eccetera, questo si rivolge alle chiese. E mi sembrerebbe un'ipotesi confermata, o comunque, insomma, perché più avanti, vedete, a partire dalla lettera, dal versetto 18, a partire dalla lettera Tiatira, quindi siamo al versetto 26 e al versetto 29 propriamente, da lì in poi vengono invertite. Prima si dice colui che è il vincitore, eccetera, custodisce da chi ha orecchi ascolti, versetto 29. Questa formula, insomma, non viene messa prima, ma viene messa dopo. Questa promessa non è la dimostrazione, però è un indizio che questa formula, colui che ha orecchi ascolti, si può riferire a ciò che segue nel nostro caso e non a ciò che precede, perché è chiaro che da quel punto in poi si riferisse a ciò che precede. Questo non dimostra tutto, perché potrebbe riferirsi a tutto ciò che precede, cioè anche alla lettera, però intanto è una formula legata, a mio parere, proprio alle promesse e non al contenuto della lettera, che io credo si rivolge, così va a mantenere aperto le possibilità, ma io credo sia molto più comprensibile rivolto a colui che guida. E se vediamo questo, qui la lode e la critica è molto interessante, perché la lode è che noi abbiamo sottolineato la pazienza al versetto 2, la pazienza, l'ipomonin su e la fatica, eccetera, non ti sei stancato. Questo torna al versetto 3, hai pazienza e hai sopportato a causa del mio nome, eccetera, e non ti sei stancato. Questo viene sviluppato, il tema del cosa significa la pazienza. Però notiamo che al versetto 2 aggiunge qualcosa, hai pazienza e non sopporti e non puoi sopportare i cattivi, e hai messo alla prova quelli che dicono di essere apostoli e non lo sono, e li hai trovati menzogneri. Cioè hai discernimento, hai pazienza, sopporti, hai discernimento, non sopporti i cattivi. È anche severo, e Gesù è d'accordo, perché difende la comunità, però ha perso in questo modo la benevolenza. Ci vuole anche quella. Questa è un'interpretazione che vedo anche da qualcuno. Si è rivolta a una, ha perso l'amore, in questo caso può essere la capacità di accogliere, di amore. Sei stato severo, hai discernimento, ma non hai l'amore che avevi all'inizio. E difatti anche in questo caso notiamo che quando parla dell'amore al versetto 5 dice di convertirsi alle opere precedenti. Si tratta di opere sempre, di comportamento, cioè prima, all'inizio tu eri anche molto pieno di amore, di capacità, perciò di accoglienza, adesso sei caduto da questo. Notiamo come torna a dire poi, al versetto 6, ma hai questo in positivo, quindi non è che Gesù sia scontento, hai questo, e parla di un'altra categoria, che odi. Notiamo che l'odio qui non è l'odio, sarebbe contrario a Dio, è un tipico biblico, ecco, semitico, quindi odiare le opere dei Nicolaiti che non possono essere identificati, è molto difficile sapere cosa sono, forse gruppi di credenti in Gesù, i padri hanno diverse idee su questo, ma non volevo dilungarmi, ma quello che è chiaro è che non possono essere identificati con i falsi apostoli, sono due cose diverse. I falsi apostoli, quelli che si chiedono apostoli, sono una cosa, altra cosa sono questi, e lui ricorda in positivo che hai, che il fatto che odio anch'io, che non, ecco. Quindi a me sembra che sia una lode per il fatto che ha discernimento e ha pazienza, capacità di vedere dov'è il male, non sopporti i cattivi, sai vedere dov'è il male. Però all'inizio era anche pieno di amore, e invece da questo è decaduto, secondo questa critica, e la sua conversione consiste nel tornare ad accogliere. Naturalmente può essere interpretato anche diversamente, il primo amore può essere interpretato anche diversamente. Io ho l'impressione che qui, se si rivolge a una persona, questo è chiaro che è la decisione alla fine più determinante, se si rivolge a una persona, è chiaro che si rivolge a tutta la comunità, il primo amore può essere l'amore fraterno, eccetera, è chiaro, ma a me sembra più difficile l'applicazione alla comunità di tutti i particolari che qui vengono detti.